quando?
Non è facile però ce lo tengo che non trovi che sono.
Almeno uno è mio amico, però
non vuole
quindi è andata anche mio.
Io ho cambiato due o tre case del mondo, sembra un gusto, se io dalla carne sotto non mi mangio, io non ciao.
Ok, e allora completiamo la lettura del quarto comma e poi passiamo, perché ci abbiamo grosso modo un'oretta, poi alcuni vanno via tutti. Io addirittura, visto che alcuni vanno via, passerei subito all'ultima novità facendo un salto e poi torniamo indietro. Quindi passerei al quater, che è diventato... No, se lo dico pure, se lo dico penso di sei così la prendete tutti voi. Dicevo, guardiamo le regole del cambiamento di residenza. Eccole qua, senza volere ce l'abbiamo proprio qua. Allora, facciamo parlare lui che voleva parlare. Volevi parlare spesso, ma ti ho frenato io. Vai, leggi questa.
Articolo 3 della lettera 6, assegnazione della casa familiare e prescrizione in tema di residenza. In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di 30 giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto.
Allora, io vogliamo leggere com'era? Questo è il 155 quater. Sempre il secondo comma e basta.
Il godimento della casa familiare.
No, no. Il secondo comma.
Ah, il secondo. Nel caso in cui uno dei coniugi cambia residenza o il domicilio, l'altro coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità dell'affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici.
Manco parenti. Allora, vogliamo analizzare le differenze?
Allora, in quello vecchio, intanto l'altro coniuge nel caso di...
Quello si è detto l'altra volta che era sbagliato, poteva essere anche l'altro.
Perfetto.
E non solo, cioè poteva essere anche il primo. La stessa persona che cambia può chiedere la ridefinizione. E questo era da correggere effettivamente. Ma al di là di questo, francamente ritengo che la formulazione vecchia diceva altro e lo diceva meglio, diceva cose più utili. Qual è la differenza? Ripetiamo, analizziamo per meglio dire che cosa è cambiato.
Che adesso, che qui...
Cominciamo, scusa, da quello che non c'è più.
In presenza dei figli minori.
No, guardando quello è sparito tutto. Quindi che cosa perdiamo? Eliminando quella formulazione antica, cosa perdiamo?
Dice, se il mutamento interferisce...
Se il mutamento interferisce con
l'affidamento,
si può chiedere la ridefinizione degli accordi, ivi compresi quelli economici. Cosa è che sparisce? Allora, facciamo un caso concreto. Tua moglie si trasferisce e poi c'è da vedere se va via da sola o va via con i figli. Questo è il punto poi più importante. Però si trasferisce. Mettiamo che porti via i figli e tu, che avevi il mercoledì pomeriggio tutte le settimane, come fai, dato che è andata, che ne so, a Roma? Non puoi andare là. Bene. Tu chiedi la ridefinizione, non solo della frequentazione, ma siccome questo viaggio ti costa, tu chiedi anche che sia ridefinita la parte economica e non ci piove. Adesso che cosa ti dice? Ecco, vediamo ora cosa ti dice.
C'è l'obbligo al risarcimento del danno eventualmente verificato.
Scusami, il termine di 30 giorni da quando decorre?
comunicazione ovviamente.
Sì, la comunicazione no, la comunicazione la comunicazione deve avvenire entro 30 giorni a partire da quando?
Dall'avvenuto cambiamento.
Prima vai via e poi glielo dici. Cioè, vi rendete conto? Cioè tu, in ipotesi, per un mese non sai niente, chiami, cerchi, non ci sta nessuno. Non solo, ma dei figli nulla si dice. Ti dice solo che se la cosa è obbligatoria se ci sono figli, ma come questo se n'è andato via, se è andato via poi figlio senza figli non c'è scritto. Quale sanzione è prevista per la mancata comunicazione? Cioè, se glielo dici sei a posto, anche il 30° giorno, dopo questo per un mese non ha saputo nulla, se tu entro un mese glielo dici, cavoli suoi, quello è l'infarto che si è preso, non importa. Tu glielo non glielo dici per niente, e allora che succede? Che gli devi risarcire il danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge, e quindi un'altra volta c'è sto coniuge che non ci dovrebbe essere, dovrebbe essere l'altro genitore o dei figli, per cosa? Per la difficoltà di reperire. Cioè, cosa gli devi rifondere? Dice, quante telefonate hai fatto, quanti, che ne so, messaggi hai spedito, insomma sei andato, hai fatto delle fotocopie, non so, la marca da bollo sulla denuncia dell'avvenuta scomparsa, questo gli devi rifondere, chiuso, un certo tipo di risarcimento. Ora, questa genialata, come gli è venuta in mente? Ecco, e qui secondo me è peggiore la spiegazione che non il fatto stesso, che è già grave, sia chiaro. Dalla legge sul divorzio 1970, questi si sono messi a fare copia e incolla di una legge di 44 anni fa. Cioè, io trovo questa cosa demenziale, lo dico ora questa parola, quando sarò in sede pubblica ufficiale non potrò usarla, ma cosa devo dirvi dentro di me, cosa pensa una persona? Questi hanno perso il capo. La cosa più grave naturalmente è ciò che può essere sottinteso. Cosa c'è? Perché nella legge del divorzio era scritta così? Perché? Cerchiamo una spiegazione ragionevole. Perché nulla succede per caso. La legge sul divorzio era scritta così perché stava all'interno di un modello monogenitoriale. Quindi non c'è scritto, ma è sottinteso. Se il genitore affidatario, perché faccio finta del 1970, se ne va via con i figli, tutto quello che può fare l'altro, se dopo 30 giorni ancora non ha saputo nulla, può farsi rendere i soldi delle ricerche. Fine. Questo vuol dire. Ora io mi auguro che qualcuno di quelli che contano a livello governativo mi chiami, al di là di quello che ho già fatto di contatto al Ministero della Giustizia dove ho sciolto le vele, ma che mi chiami anche qualcuno di altro genere, cioè dei parlamentari, perché lì ho parlato con responsabili tecnici, invece voglio parlare con i politici per dire, ma vi volete tenere un obbrobio di questo tipo? Ecco. Voi pensate che i cittadini siano così, come dire, ottusi da non capire che voi state facendo un pessimo lavoro? Io sto cercando di arrivare a questo. Questa sarebbe, io su questo non sono potuto intervenire perché ho concordato due punti, la residenza abituale e l'ascolto del minore, che erano quelli che mi stavano più a cuore, ma non è che questo non sia vergognoso. Solo che attraverso un'interpretazione autentica, qui non c'avevo spazio. Che interpretazione? Questo è chiaro, non posso dire che c'è da interpretarlo, questo vuol dire questo, quindi ogni dicevo va abrogato oppure nulla. Allora io quello che posso fare su questo punto, come su qualche altro che abbiamo visto insieme, può essere l'emanazione di un decreto correttivo, che non avremo perché manco se li vedo, questi si rimangiano quello che hanno combinato, però certamente non glielo posso fare. Posso sorvolare su una questione di questo tipo.
Però se cambia la commissione, cioè se la commissione bianca se ne
allora io sono d'accordissimo, l'ipotesi è sarebbe quella giusta, no? Come quando la Cassazione cassa un provvedimento di una Corte d'Appello e lo rimanda, a chi lo rimanda? Alla stessa Corte d'Appello c'è scritto una frasina in aggiunta, indifferente composizione. Cioè non puoi chiedere a una persona di autosmentirsi, quindi dice mandaci altre persone, quindi non dovrebbero riconfermare la commissione bianca. Che il professor Bianco, o meglio il suo staff, non si attacchi al telefono e dica ai nuovi: oh ragazzi, ci fate fare brutta figura, non ce lo vedo. Soprattutto però quello che non vedo è che il governo accetti di emanare un decreto correttivo, perché siccome governo vuol dire sostanzialmente anche Parlamento, perché poi i partiti sono gli stessi, vorrebbe dire voi che avete dato l'ok della commissione giustizia del mio partito avete lavorato male. Perché la cosa grave è che c'è non solo, io non mi ricordo se qui l'ho riportata, forse sì, insomma non vale la pena di leggere, c'è una prosa entusiastica, elogiativa di questo lavoro. Allora il relatore che ha fatto un lavoro, ma diciamo i nomi, Alessia Morani, via, avvocato delle parti, non dico vostre, ma tutti lì di Pesaro, ci passate col treno stasera, lanciate una bomba puzzolente dal treno. Perché qui siamo veramente al peggio del peggio.
Professore, ma questo sostituisce pure il comma 1, quindi?
No. Il comma 2 sostituisce il comma 2.
Ah, ok. Infatti se guardano,
no, no, se no veramente anche la casa familiare. Va bene, allora io a questo punto sono contento che per voi in partenza abbiamo completato l'analisi e invece vorrei completare però la ripetizione di cose già viste, quindi il nuovo l'abbiamo visto tutto, le cose già viste le ripassiamo insieme fino alle 6 e quindi a chi posso rivolgermi, dei sopravvissuti, a lui laggiù che ho sentito quasi niente, e quindi io vorrei vedere quali sono i punti basandosi sui quali si va a costruire questo assegno di mantenimento. C'è un elenco, il comma 4 del 155. Ma non mi sto cacciando, se potete
di
Paola. Sì, sì.
Se sfogliano.
Da determinare un assegno, stabilisce un assegno di mantenimento da determinare considerando cosa?
Uno, le attuali esigenze del figlio.
Leggiamoli tutti e poi le analizziamo.
Due, il tenore di vita voluto dal figlio in circostanza di convivenza con entrambi i genitori. Tre, il tempo di permanenza presso ciascun genitore. 4. Le risorse economiche di entrambi i genitori. 5. La valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Ecco, adesso facciamo un'analisi rapida di quello che vogliono dire questi vari punti.
Allora, primo per considerare l'assegno per il figlio.
Le leggiamoli uno per uno. Il primo punto?
Le attuali esigenze del figlio.
Le attuali esigenze.
Grazie.
Le attuali esigenze del figlio in realtà sono il punto più importante, perché se io devo stabilire un assegno per il mantenimento del figlio e quindi fare i conti sull'oggi, dovrò sapere cosa gli serve oggi. Perché quello che gli serviva al tempo in cui studiava pianoforte e poi si è stufato di fare solfeggio, ha smesso, che mi importa, è una spesa che non c'è più. Quindi perché devo inserire nel bilancio una spesa che c'è stata ma non c'è? Che vuol dire le condizioni, capito? Cioè si deve guardare che cosa gli serve da ora in poi, in avanti, non in passato, in avanti.
Poi dipende dall'età del figlio.
Va benissimo. Però sono quelle di oggi. Quelle di oggi, state attenti, comprendono anche la continuazione di quelle che ci sono oggi. Quindi l'obiezione è: ma allora se non ci scriviamo, se non facciamo riferimento a quello che faceva in costanza di convivenza con la coppia, se faceva pallacanestro del po' dove smettere? Un'assurdità. Perché se io dico le esigenze di oggi vuol dire oggi a partire da quando ha cominciato a fare una certa cosa. se ha cominciato a studiare il pianoforte e oggi sta studiando il pianoforte, quello conta perché sono le attuali esigenze. Quindi è inutile scrivere le esigenze che aveva, perché sto contestando il punto 2, le esigenze che aveva quando viveva con la famiglia unita. Che vuol dire questo discorso? Perché se quelle cose che faceva quando la famiglia non era disgregata ha smesso di farle, non contano. Se continua a farle, rientrano le esigenze attuali. Quindi io devo usare due cose: le esigenze attuali, così come le risorse attuali, così come il tempo che passa oggi, ma tutto questo è compreso ovviamente nell'erogazione diretta, come il contributo al lavoro domestico che è diciamo fornito direttamente da ciascun genitore, perché tiene a casa sua, conseguenza del tempo poi alla fine, quindi il compito di cura, che potrebbe essere influente, dovrebbe essere influente se si rispetta la condizione che il figlio passi tempi all'incirca uguali. Obiezione: potrebbe darsi che il figlio passi tempi all'incirca uguali, però ci sia un solo genitore che provvede alla cura della persona e delle cose, dall'abbigliamento alla cura di tutto il corredo scolastico, l'acquisto delle piccole cose, le medicine da banco e tutto questo. Questo naturalmente, questo va tenuto conto. Ecco perché c'è comunque il paragrafo, il comma, insomma la voce, il contributo dato direttamente, perché se io sono quello che lava e stira, anche se i tempi sono uguali, io te lo mando con la biancheria pulita, tu me la rimandi sporca, questo conta. Quello che non conta sono, lo voglio leggere il punto 2.
Punto 2 dice: il tenore di vita voluto dal figlio in costanza di convivenza con il
non gli dice qualche cosa questa espressione? Ora lei non è un giurista, ma questa è l'espressione identica alla legge sul divorzio, laddove si dice il mantenimento del coniuge nelle condizioni godute in costanza di matrimonio. Altra obiezione: il matrimonio avviene fra adulti. Ora l'adulto è un soggetto le cui esigenze sono stabili, grosso modo. Non è un soggetto in età evolutiva. Quello che facevo 2 anni fa è più o meno quello che faccio oggi, non è che le mie esigenze sono cambiate di molto. Quindi il riferimento per il mantenimento del coniuge al tenore di vita goduto in costanza del matrimonio ha senso, anche perché io non posso commisurare questo soddisfacimento delle esigenze alle esigenze attuali. Perché attualmente il coniuge non è più coniuge, cioè perlomeno o è marito o moglie non convivente o addirittura è divorziato, quindi proprio non se ne parla di dire che io devo guardare cosa gli serve oggi, devo guardare cosa gli serve allora. Ma per il figlio che senso ha? Il figlio nei mesi dei tempi precedenti ha avuto 2 anni, poi l'ha avuto 5, poi l'ha avuto 8, poi 12, mettiamo girando a 14. Qual è l'anno a cui mi riferisco? Le esigenze di cosa? Quando prendeva le pappine? O le esigenze di quando ha imparato ad andare in bicicletta? O di quando ha tentato di suonare il pianoforte e poi ha smesso e quindi ha abbandonato quella attività? Non ha senso. Cioè questo discorso è puramente ideologico ed è l'eredità ideologica, lo scivolamento verso quella che è la legge del divorzio, è la conseguenza di un precedente intervento copia e incolla fatto dallo stesso gruppo che poi ha messo le mani su questo, tanto per dirla tutta, che aveva già un pochino manipolato anche questo testo. Cioè da queste cose ci dobbiamo liberare. Io nella stesura che ho fatto nuova ho eliminato tutti i commi tranne il primo e il quinto, cioè le attuali esigenze e il contributo economico diretto, il contributo attraverso il lavoro di cura, e basta. Il resto è tutto implicito o, no, o fuori, o se non ha senso. Chiaro? Bene, allora andiamo a vedere l'assegnazione della cassa familiare e andiamo accanto. Accanto a lui. Il quarto, il comma primo.
Ah, okay. L'assegnazione della casa familiare per le sì. Edizioni in tema di residenza.
Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli.
Ah, fermiamoci qua. Cioè, a me dispiace di farvi la stessa cosa due volte, però vedo che tanto è come se fosse la prima, per cui, sì, detto francamente, non c'è tantissima differenza. Allora, che cosa si osserva rispetto a una formulazione precedente, intendo prima della riforma del 2006, che diceva la casa familiare assegnata di preferenza e ove possibile al genitore con cui i figli convivono?
Cioè che bisogna tenere prioritariamente conto dell'interesse del figlio.
Prima diceva, io voglio la differenza, il delta. La variazione. Prima diceva è assegnata di preferenza e ove possibile al genitore con cui convivono i figli minori o anche di età maggiore se non autosufficiente economicamente. Questa è la formulazione. Adesso dice tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei minori. Che differenza? Cosa è cambiato? È cambiato il ruolo dei figli, questo è evidente. E quindi in che modo è cambiato? Sono più tutelati, meno tutelati, come si deve procedere per l'assegnazione della casa, qual è il principio che è crollato ma non se ne è accorto nessuno?
Vabbè, adesso al centro c'è l'interesse dei figli.
Come?
Al centro c'è l'interesse dei figli. Qui.
Sì, però vorrei, questo è vero, ma vorrei che si fosse tutti quanti più precisi nell'analizzare questa affermazione. Cioè?
Non c'è più.
Cioè? Intanto perché prioritariamente e non esclusivamente? Questo prioritariamente lascia aperta la via a qualche altra cosa o no?
Sì, rispetto esclusivamente, sì.
Certo. In particolare, se io non tengo conto esclusivamente dell'interesse dei figli, ma solo prioritariamente, di quale altro interesse devo tenere conto?
I genitori.
Tutte e due?
Nel rispetto della bigenitorialità, tutti e due.
L'altro chi?
Quello qui rimane.
Se la devo ancora decidere, scusami. Non so a chi.
Sono due, si spera.
Il datario.
No?
Quello Tatani.
No. Se io nell'assegnare la casa che non ho ancora assegnato devo tenere conto dell'interesse non solo del figlio, non posso dire quello che ha avuto la casa, sto decidendo a chi darla. Di chi?
Io per oggi andrei quello che ha meno possibilità di.
Sì, c'è una parola, debole. Accogliere, perfetto. Allora, dove stava scritto il riferimento al coniuge debole? Nella legge sul divorzio, stava sempre lì. Questi l'hanno fatta per scopiazzare, va bene? La legge sul divorzio parlava del coniuge debole. Questo tiriamolo su, questo coniuge debole casca da tutte le parti. Allora, ha senso che uno debba sacrificare l'interesse dei figli a quello del coniuge debole? Francamente no, perché il principio è l'interesse del minore, si è detto fino alla noia, e quindi questo già non torna, però rimane in questo prioritariamente, ci rimane la porta aperta. Io l'ho scritto esclusivamente, questo me l'hanno cambiato e ci hanno messo prioritariamente per non perdere di vista l'interesse del coniuge debole. E vabbè, poi però c'è un'altra cosa da dire: è stato smantellato un pilastro ideologico sbagliato, anche se nessuno se ne è accorto per l'ennesima volta, contenuto in questa formulazione. Questa formulazione smantella un a priori, un qualche cosa che è un'assunzione che non si discute nemmeno, che invece questo comma discute. Non dice viene assegnato ai figli, dice tenendo conto dell'interesse dei figli. Vi ricordate che cosa voleva dire questo senza guardare gli altri? No, no, il punto è un altro. io potrei dire che la tua alimentazione è stabilita dandoti le proteine, oppure che la tua alimentazione è stabilita tenendo conto del tuo bisogno di proteine. C'è una bella differenza. In un caso ti do le proteine, in quell'altro tengo conto del tuo bisogno di nutrirti di proteine. Io potrei anche concludere che ti fanno male.
Questo è il mio bisogno.
Capito? Se io dico tenendo conto dell'interesse dei figli a stare in quella casa, vuol dire che i figli potrebbero avere interesse a non stare in quella casa. Quindi il pilastro che si demolisce è l'assunzione che la conservazione dell'habitat sia un vantaggio per i figli. Non è detto. Spesso è così, tante volte no. Tante volte no. Non hanno interesse. Mettiamo che, cioè per le cose più banali, i figli stanno in un paesotto dove le scuole, c'è solo la scuola elementare, e stanno crescendo, per cui continueranno gli studi, e sono a 20 km da Bologna, hanno la possibilità di venire a vivere a Bologna. Perché devono rimanere, non so, da Monzuno? No, non capito. Capito? Cioè, l'affermazione è importante perché toglie via il concetto assolutamente arbitrario, l'assunzione a priori, assolutamente arbitrario, che i figli devono stare piazzati là per forza. No, non è detto. Oltretutto, affermazione ridicola, ove si pensi che nel momento in cui il genitore collocatario decide di andare a Budapest, non ho detto a Monzuno, allora va benissimo, perché allora lo sradicamento non è più importante. Così funziona la giurisprudenza nostra. Questo criterio che il bambino non va sradicato. Mettiamo che il bambino vive, diciamo, a Modena, no? È cresciuto a Modena, ha la possibilità di andare a Milano, dove le opportunità di tutti i tipi sono molto maggiori. Allora, se andare a Milano comporta di, che ne so, cambiare il genitore collocatario e andare col padre a Milano, no, deve stare a Modena per forza. Se la madre di Modena decide di andare in Australia, gli fa benissimo andare in Australia. Questo non si capisce. Allora, è importante o non è importante? La Cassazione ha risposto dicendo che il rapporto col genitore privilegiato, e già il genitore privilegiato, è il genitore privilegiato, perché loro partono dall'idea che c'è un genitore che conta e noi non conta. Questo, anche questo mi sembra abbastanza soggettivo e discutibile. Quindi il genitore di riferimento, come se tutti i bambini avessero un genitore di riferimento, è un altro che se c'è va bene, meglio averne due che uno, insomma, poi non c'è, si va avanti lo stesso. Tutto questo mi sembra frutto di un'ideologia personale, arbitraria e discutibile. Però, come vedete, è radicata, tant'è vero che all'atto pratico la giurisprudenza, tranne rarissime eccezioni, qualcuna c'è ma poche, continua a ragionare in termini di conservazione dell'habitat. Quindi tutte le volte che c'è da decidere su questioni che comportano lo spostamento di un figlio, cioè l'assegnazione della casa familiare a qualcuno che sta un po' meno con i figli, quello la casa non la prende, la prende il genitore che sta un po' di più con i figli. Anzi, a mio parere, non si fa mai il 50% per evitare di lasciare la casa al proprietario. Così abbiamo chiarito tutti i concetti. Cioè, se io ho un proprietario, non importa se è il padre o la madre, e stabilisco in sentenza che i figli staranno lo stesso tempo con tutti e due, come sarebbe da comma primo, cavolo, mi sono levato la possibilità a me, giudice, di decidere come mi pare sulla casa. Perché se stanno allo stesso tempo con l'uno e con l'altro, non posso dire che assegnando la casa a Tizio invece che a Caio o viceversa sradico il bambino, perché il bambino comunque ci sta a metà del tempo e metà sta fuori di quella casa. Quindi che ci sia col genitore maschio o col genitore femmina, sempre a metà tempo ci sta. Quindi tanto vale che ci sia col proprietario, così non si discute sull'assegnazione della casa e sul danno economico che riceve il proprietario. Non dimentichiamoci che il proprietario continuerà a pagare le tasse sulla proprietà, che stanno diventando sempre più pesanti, che il proprietario ci pagherà le spese straordinarie, che il proprietario si pagherà il mutuo e non ne godrà, senza affitto, senza nessun vantaggio, capito? Questa è una forma di partecipazione agli oneri. Tante volte sfugge il fatto che l'assegnazione della casa al non proprietario comporta per questo non proprietario un vantaggio economico. Uno dice, ma mi hai dato solo 500 euro, calma, ti ho dato anche la casa.
Se la casa è a metà?
Casa a metà, ti ho dato metà, la mia metà della casa. Cioè, questa fa parte del contributo economico. Non si può dire, non esiste, perché la casa l'hai data per i figli. Sì, l'ho data per i figli, ma ci stanno con te, non con me. Io avrò gli stessi diritti, tu hai di starci. Quindi, nella valutazione del sacrificio economico ci va messo. Okay? Detto questo, la casa, appunto, è un problema che potrebbe avere delle soluzioni semplici, che partono dallo stabilire tempi paragonabili, non dico identici, anche flessibili, per carità, ma paragonabili. Se noi stabiliamo, se voi in mediazione portate la coppia a una conclusione sulla frequentazione equilibrata, vi risparmiate un sacco di motivi di attrito. Non solo riportate facilmente alla firma dell'accordo, questo può essere una cosa che fa piacere di prima, ma se poi non dura l'accordo, che viene fatto della firma? Ecco, quello che è importante è che voi li fate costruire delle regole che offrono meno di altre in fianco alla lite. Perché a quel punto, se la casa rimane al proprietario, non c'è lesione di aspettative di diritto, non c'è una famiglia intera che dice ah, ci hanno portato via la casa, anche quello, non solo i bambini, anche la casa comprata con il sacrificio di tutta la famiglia, perché le case non si comprano perché l'ultimo intestatario ci ha messo i suoi soldi, ha chiesto la liquidazione della nonna, il prestito dello zio, ha acceso il mutuo, tutta una serie di contributi. Per cui c'è tutto un clan familiare che a tutto si rassegna, meno che ha fatto che gli hanno levato la casa. Ora, la domanda sempre se dobbiamo fare è perché si fa questo? Io non lo so perché non faccio dietrologia, però delle spiegazioni me le devo dare la persona che ragiona. Ma guarda caso, tutte le volte che si possono trovare soluzioni tranquille, si scartano. E si va a scegliere le soluzioni, dal punto di vista dell'applicazione delle leggi, ma anche della scrittura delle leggi, le soluzioni che sono le più conflittuali. Dicevo ieri, l'assegno di per sé è provocatorio ed è, come dire, provoca facilmente un contenzioso, perché a chi lo eroga sembra sempre soldi tolti di bocca, ma di bocca che mai va. A chi lo riceve, comprensibilmente sembra sempre una miseria che non arriva a soddisfare le esigenze dei figli, per cui pensa praticamente tutta la spassi per una vita da nababbo e a noi ci affari. Oh, il fatto di trasferire questo denaro comporta tutta una serie di polemiche sottintese. La cifra è stata questa perché il giudice non sa che tu lavori al nero e guadagni molto di più, quindi io ti ricatto perché c'è, in realtà tu, se avessi detto la cifra effettiva che guadagni, la cifra del mantenimento sarebbe stata più alta. È una polemica densissima, aspra e continua. Se invece si dicesse semplicemente che ai figli servono certe cose, si sa quali sono. Grosso modo uno guadagna un terzo di più, due terzi di più, metà di più, qualcosa in più. Gli diamo a quello un po' più ricco, un po' più di peso, di carico. Ognuno si gestisce i figli liberamente e fa la finita. Si smette di litigare, capito? Cioè anche l'adeguamento è automatico, lo ci dicevo dopo pranzo, no? Cioè dire ora i figli sono più grandi, la scuola costa di più. Ma bene, ti preoccupare, perché è vero che la scuola costa di più, ma anche gli abiti costano di più. Tu hai la scuola, io ho gli abiti, quindi costa di più la tua voce ma anche la mia. Quindi non si sta a dire, ma ora i figli sono cresciuti, le esigenze sono aumentate, dammi un aumento dell'assegno. No, non te lo do. Bene, ti faccio chiamare da avvocato. Ecco, perché poi alla fine di tutti questi percorsi chi c'è? Il mediatore? No, l'avvocato. La casa, il tribunale. Quindi si intassano i tribunali, si buttano soldi dalla finestra e il mediatore non lavora. Allora questa cultura, se non altro, mi permetto di dire che è giusto, che il compenso del mediatore sia privilegiato rispetto al compenso dell'avvocato, perché sarebbe come dire, è meglio spendere per le medicine o per il ricovero in ospedale, meglio curarsi subito al primo sintomo o se ne parla più. Capito? Quindi questo è parte del lavoro di prevenzione e terapia presa allo stadio iniziale, una patologia iniziale.
Ma invece in caso di morte della...
È colpa mia da presa la morte, anche io piuttosto che nel... anche io volevo dire nel trasporto al cimitero.
No, no, però pensavo nel caso di morte, no, c'era una cosa che... perché ho fatto pure previdenza, diritto della previdenza.
Sì, va bene.
E quindi ho pensato, in caso di morte della familiare che dava l'assegno, cioè dopo che... come va a sostituire l'assegno con la pensione di reversibilità oppure...
Quello aspetta, certo.
Però in sostituzione dell'assegno...
Allora, si perde vi dico due parole su questo. Ammettiamo che questo signore, che sono morto prima di morte, per tante ragioni che non prima gli uomini, allora mettiamo questo signore, dopo la separazione e il divorzio, seppure riaccompagnato, si è riaccompagnato con un'altra donna. Chi prende il TFR? Chi prende la liquidazione di questa persona che è deceduta?
Forse la donna? La,
la moglie? La compagna? O chi? Io forse ce l'ho.
La seconda moglie, perché comunque...
Mettiamo che non abbia nemmeno sposato. Ah, diversa. Così complicato, se no è abbastanza facile.
Sì, allora penso la prima moglie la dovrebbe prendere. No, però se è divorziato no. Se è divorziato no. È un po' infatti divorziato. Complicato.
Divorziato. Poi faccio i sottocasi, non vi preoccupate che facciamo tutte le possibilità.
Se si è divorziato comunque non dovrebbe aspettare neanche alla prima moglie, però se non si è sposato con la convivente non dovrebbe aspettare neanche alla convivente, quindi il TFR...
Allora, per giurisprudenza discutibile, forse la cambieranno perché poi la Cassazione fa continue oscillazioni, però c'è Cassazione secondo cui si guarda il funzionario di fatto, scusate il paragone, ma chi è che si è accompagnato al tizio sposato o non sposato? Allora, una ha prestato servizio per 12 anni, quell'altra per 8. Una prende i 12 ventesimi e quell'altra gli 8 ventesimi. Ma ripetizione. Questo era prestato servizio. Quindi la compagna prende, becca i soldi come la moglie. Sposato o non sposato, anche opinianti sono tutti compagni. Insomma, questa è la morale della favola. Io non ho parole, ma francamente trovo la cosa, insomma. Non so, forse anche. Mi ricorda più, direi, la common law, cioè il diritto anglosassone, che è quello nostro, che è più tecnico, rigoroso e scientifico. Stiamo scivolando verso diamoci in colpa di cerchio una alla volta, insomma, capito? Però questo è il discorso. Addirittura sono arrivati a compensare le convivenze di fatto quando il matrimonio non era sciolto. Cioè mettiamo che ci sia una separazione di fatto, non ufficializzata, e nel frattempo un'altra signora abbia preso il posto di convivendo more uxorio, quegli anni vanno a beneficio, come il riscatto della pensione, ma che devo dire, no? Vanno a beneficio del funzionario di fatto e non di quello che lo era titolare teoricamente.
Sì.
Cioè noi ci separiamo, ma non si registra nulla. Io vado a vivere con lei, poi dopo io muoio, quegli anni che abbiamo vissuto insieme spettano a lei e non alla moglie teorica. Che le devo dire? Ma può anche andare per essere giusto, non lo so. Però allora dovremo rivedere un po' tutto il nostro modo di pensare, perché se contano i fatti, allora tutta un'altra serie di pregiudizi dovrebbero cadere, dovrebbero guardare sempre. Si può fare un po', perché questo fa perdere la certezza del diritto. Ok? Allora, una cosa che è rimasta in piedi, voi siete sul piede di partenza, vedevo qualche orologio, no? Voi siete tranquilli, non avete i treni e le cose, perfetto. Noi facciamo le 6, questo ve lo voglio dire perché io ho anche delle persone che vengono a prendere, quindi facciamo le 6 in modo preciso.
15:23.
Che ore sono?
Le 17:23.
Allora ci abbiamo abbondante tempo. Io vorrei completare non c'è molto, c'è la questione del figlio maggiorenne da rammentarvi, perché questo può essere importante, e ci sarebbe prima ancora per dire questioni sulla casa, che cosa succede della casa se si attiva una convivenza, vorrei che me lo ricordassi perché sono cose molto frequenti. Cioè, se l'assegnatario della casa, che non è la sua, si mette in casa una persona, la perde o non la perde? Questo è il punto.
Seguendo la logica del ragionamento precedente che ha fatto, ci dovrebbero spettare i fatti e quindi va la nuova convivente, o no? Cioè, seguendo...
No, questo non c'entra, proprio un'altra cosa.
È un'altra cosa.
Qui si ammette che... Mettiamo, siamo noi due che ci siamo separati.
Sì.
Lei, dopo la casa non assegnata a lei, ma è la mia. Questo ma è la mia lo aggiungo io, perché in realtà la legge non lo dice.
Ma è la mia in che senso? Che
proprietà,
gendo... ah, ok.
Però la legge non lo dice, fate attenzione perché questo è importante. La legge non dice di chi è la casa. Si dice se l'assegnatario della casa si risposa o convive, muore o sorio, anche altre ipotesi ma meno importanti. More uxorio, come se fosse moglie o marito. Okay. Si ricorda come di uxorio, a quel punto viene meno l'assegnazione della casa. Qualcuno di voi ha detto, tu forse, a quel punto se stiamo a quello che dice vuol dire che se deve andare. Obiezione.
Giusto.
Come?
Ma dico, non
andare
via, quindi non è più
titolare.
Se deve andare con i bimbi. Se ne va via con i bimbi e il nuovo.
Cioè, dove sono questi bimbi? Chi ha parlato di bimbi?
Non hanno figli.
No, non è questo. Se non hanno. Allora, vi chiarisco un'altra roba importante. Se non ci sono figli, la casa va al proprietario. Cioè, non esiste, state attenzione, questo è importante, fa piacere se è venuto fuori. Esiste l'assegno al coniuge, ma non esiste l'espropriazione della casa per il coniuge. Se non ci sono figli, non è possibile dire io stabilisco che vabbè, ti può dare soldi, ti dà la casa. Il giudice non può pronunciare una cosa del genere. Io ti posso decidere a livello di accordo internosso, la vuoi la casa, ti metti zitta e non mi rompi più le palle, lo possiamo decidere noi due, ma il giudice non può ordinarlo. C'è libertà contrattuale tra le parti, ma non può provvedere in ufficio il giudice a fare una cosa del genere, se non ci sono figli. Allora, facciamo invece l'ipotesi di qui. Si sente poco bene?
No, tutto a posto. Sono un po' stanca.
Ok. Allora, ammettiamo che ci sia una situazione con figli e ci sia stata l'assegnazione e che poi l'assegnatario abbia instaurato una convivenza. Cosa dobbiamo concludere? Che nel momento in cui il proprietario, che non è quello lì, rivendica la casa, automaticamente in forza del quater se deve andare o no? Ecco, questo è il punto in discussione.
Ma io penso che
sia... già raccontato tutto, ragazzi, non so dove eravate nel mondo dei sogni. Io tutta questa storia qua, per filo e per segno, ve l'ho descritta. Ripetita, Yuma. Allora, è stato detto e contestato che una regola di questo tipo penalizzava i figli e penalizzava l'assegnatario della casa, perché i figli avrebbero perso, l'assegnatario della casa avrebbe dovuto scegliere, in particolare la donna, fu detto, avrebbero dovuto scegliere fra far perdere la casa ai figli o rinunciare al proprio amore. Perché appunto out, ottenevai con i bambini, perché la parola era giusta, però era deviata lo stesso, poi si vede nella replica, che nessuno ha parlato dei bambini. Bambini sono un'istintiva illazione, che però è fuori luogo, perché la legge non ne parla di bambini. È giusta nel senso che psicologicamente è venuto in mente anche all'onorevole Lampiani, i bambini, però i bambini non c'entrano, capito? Cioè è un'obiezione comprensibile ma falsa. Comprensibile psicologicamente ma fuori luogo. Allora, si sottrae la casa ai bambini oppure si rinuncia all'amore. E quindi è incostituzionale. costituzionale, ricorso alla Corte Costituzionale. Nel frattempo, e avevano detto, è una norma scritta per tutelare i padroni di casa. Io ho scritto un pezzo, un commento, dicendo non è vero che tutela i padroni di casa, non è vero che si tutela la casa al minore, non è vero che c'è automatismo, perché si può benissimo interpretare dicendo che viene meno il titolo costituito il giorno dell'assegnazione, ma vuol dire che in queste condizioni si riesamina la situazione per vedere se l'ingresso del convivente è, vogliamo usare la famosa storica frase, è contrario all'interesse del minore oppure no. Quindi muore il titolo costituito all'epoca di quelle condizioni che sono cambiate. Quando cambiano le condizioni si può sempre rideliberare, ma non è detto che la nuova delibera non confermi quella precedente. Questa è la mia interpretazione del diritto mite, così detto. Perché avevo detto non è vero che il proprietario perde la casa automaticamente, cioè che sia a difesa del proprietario di casa?
Sembra un'espropriazione, però
non è vero. Io continuo a dire non è vero che quella, che questa norma sia stata scritta così per avvantaggiare i padroni di casa. Non è vero.
Non lo avvantaggia.
No, non è vero.
Perché?
Perché? Ora si vede. Allora intanto io mi preparo, visto che questo è finito il suo scopo.
Cioè come non avvantaggia se la mantiene la casa? No? Scusi se non mi ricordo.
Io ho detto, ora vi ridico che cosa, qual è l'affermazione da controbattere. Non è vero che questa norma è scritta per avvantaggiare i padroni di casa, perché a seconda delle circostanze potrebbe non solo non avvantaggiarli, ma addirittura penalizzarli.
Perché la delibera potrebbe essere riapprovata anche se sono
cambiati. No, quella è l'interpretazione che do io. Io dico partendo da un'applicazione automatica, cioè io dico come uno fa infilare il fidanzato o la fidanzata in casa, perde la casa. Se anche io volessi dire che vuol dire questo, non avvantaggerei i padroni di casa, non di sicuro. No, quindi non può essere stata scritta e pensata per avvantaggiarli. Ma perché l'assegnatario può essere il padrone di casa? Cioè se io dico che come ti fidanzi, perdi la casa e devi uscirne, io dico che se io padrone di casa sto in questa casa che è la mia e voglio portarci lei, mi buttano fuori, ci buttano tutti e due fuori di casa. Quindi non è scritta per noi, perché non c'è scritto a condizione che non ne sia il proprietario, non c'è scritto, chiaro?
E se c'è, non c'è comunione dei beni invece?
Ora
quello è un altro discorso.
Un'altra cosa ancora.
Ah, no.
No, quell'altra cosa ancora è un sottocaso in cui c'ho il 50%, va bene, vuol dire che la cosa vale per metà, ma insomma vale sempre. Esatto. Poi ho detto non è vero che il bambino perde la casa, questo ve l'ho appena spiegato perché non è vero, quindi dovreste solo ripetere quello che ho appena detto. Lo brutalizzano, non bisogna mai brutalizzare i computer,
non è buono, non è vero che il bambino perde la casa.
Perché chi ha fatto questa obiezione ha ragionato nell'ottica dell'affidamento monogenitoriale, ma siamo dentro l'affidamento condiviso, questa è legge sul condiviso, e nel condiviso la frequentazione è equilibrata. Se la frequentazione è equilibrata, come ha appena detto, il bambino sta a metà del tempo fuori di quella casa comunque. Quindi tutto quello che vuol dire riassegnarla al padrone di casa vuol dire semplicemente che in quella casa il bambino invece che starci col genitore A ci sta col genitore B, lo stesso tempo di prima. Quindi la sottrazione della casa al bambino è una bufala.
Gli rimane sempre su.
Rimane sempre metà del tempo. Chiaro. Però la Corte Costituzionale, ecco, ha detto invece che la mia interpretazione di diritto mite è è raccoglibile, ma perché con questa interpretazione di diritto mite, che la casa comunque va rivalutato, se il bambino soffre o non soffre, a farci entrare un'altra persona, permetteva di non fargli perdere la casa, come se bambino e collocatario fossero ancora incollati per la placenta, cosa che non è. Grazie, l'ho notato, anche l'avvolgimento ho notato, troppo carino. Allora, capito come sta la faccenda? Cioè la Corte Costituzionale, ovvero Alfio Finocchiaro, ha ragionato nell'ottica monogenitoriale, non ha capito la norma, e quindi ha pronunciato una cosa che avevo suggerita anch'io, ma che era pericolosa se espressa in quella forma di mancata sottrazione alla al bambino della casa, perché il giudice poteva frenare e mantenere l'assegnazione a quel genitore consentendo di portarci dentro l'altra persona. La conseguenza di questa motivazione così distorta della Corte di Cassazione ha portato poi a una giurisprudenza anche più penalizzante. La prima sentenza di, ma anche dopo sono state altre, la prima sentenza di Cassazione successiva a questa pronuncia ha detto, ha dichiarato: in una situazione in cui un signore aveva fatto ricorso perché non solo la moglie assegnataria della casa aveva introdotto il convivente in questa casa, ma addirittura aveva introdotto una persona che aveva cambiato in parte della casa la destinazione, cioè ci aveva installato l'ufficio. Quello ci aveva fatto l'ufficio, quindi non solo quella casa vedeva la persona di un altro soggetto, ma di un soggetto che l'aveva adattata ai propri personali fini. Cosa ha detto la Cassazione 9995 del 2008? Ha detto: non ci risulta che il bambino abbia protestato, il bambino di 8 anni, quindi vuol dire che è contento, quindi ci resta
ascolto del minore prima del tempo dovuto.
Non ha detto nulla, chi tace acconsente.
Che deve dire?
Capite come, che tipo di magistratura abbiamo noi in questo paese?
Ma le sentenze della Corte si può assistere oppure...
No, stanno la Corte di Cassazione, sta in piazza Cavour a difendersi dai pomodori, no, non lo so, asserragliati là dentro. No, ma a parte questo, davvero, seriamente, che vi devo dire? C'è una filosofia di base, dove ho messo le cose? C'è una filosofia di base che è una filosofia di prettamente conservatrice di ciò che era la cultura assimilata ai tempi dell'università. Cioè è come
50, però.
Anni 50, l'università anni 50, certo. Per cui, ma io prima ieri ho detto, sono quelli che portano la parrucca, non la portano in Italia, ma nel Regno Unito sì. I magistrati inglesi hanno ancora la parrucca del Settecento bianca. Quindi capite che è dura, non è che ci aspetta una battaglia dura per
fare. Ma poi comunque
sarebbe la prima cosa da rottamare. Io bisogna che parli con il rottamatore prima o poi. Infatti sto chiedendo incontri a tutti, ho 5 canali attivati per parlare con Renzi, ancora non me l'ha funzionato uno.
Vi racconto una cosa così brevemente, tanto una chiacchierina di commiato quasi. Io ho incontrato Renzi quando era ancora solo il sindaco di Firenze, ma non è tanto tempo fa, era l'agosto del 2012, è venuto dove vado io in vacanza e ha fatto la presentazione del suo libro, quel libro che lui ha scritto su Firenze, copertina rossa, dove lui racconta che racconta un po' la storia di Firenze e racconta per esempio che Firenze si è sempre saputa difendere dalle invasioni, come quando, anche perdendo a volte, come quando fu sconfitta nella battaglia che Francesco Ferrucci condusse contro l'imperatore di Asburgo di Spagna, combattendo per le vie di Gavinana, che è un rione di Firenze. Ora, la battaglia di Gavinana non è Stalingrado, dove si è combattuto porta a porta per le strade della città. Gavinana è un paesino nelle colline del Pistoiese, vicino all'Abetone. Cioè, c'entra nulla col rione di Gavinana di Firenze. L'ha trasformato una battaglia avvenuta nell'Appennino in uno scontro di tipo appunto seconda guerra mondiale. Ma sorvoliamo. In quell'occasione io sono amico di Andrea Bocelli, lui è andato a casa Bocelli, io lo sapevo, sono andato anche a casa Bocelli e gli ho raccontato un po' di queste cose seduto sul divano di quel salotto. Lui quella sera mi ha detto: il PD è un partito famoso per farsi male da solo, è una cosa vergognosa, adesso ci penso io. Non mi è più riuscito di parlarci da allora, quindi io ho perso le tracce. Non risponde più a nessuno, nemmeno ai collaboratori. Gli ho fatto scrivere ovviamente da Bocelli, non ha risposto neanche a lui, per cui sarà molto dura a incontrare. Io sto seguendo quindi altre vie, ma io non vi nascondo, io sono molto pragmatico e non vi nascondo che per me arrivare al risultato anche attraverso una scorciatoia, come parlare col segretario del partito di maggioranza relativa che abbiamo in Italia, io non ci sputo sopra, perché tanto rispondo alla mia coscienza. Quindi se riesco a arrivare a raddrizzare qualche torto, qualche cosa storta, anche se è una via che non sarebbe quella istituzionale, pazienza, basta che sia corretta, e questa è corretta di sicuro, ok? Allertare, avvisare, segnalare, una cosa importante. Tornando a noi, volevo fare insieme a voi, prima di salutarci, toccare la questione del figlio che diventa maggiorenne. Fra l'altro penso che alcuni di voi non lo siano da moltissimo, per cui parliamo del figlio che diventa maggiorenne. Allora, chi è che vuole dire due parole su questa questione del mantenimento del figlio maggiorenne? Possono essere varie.
Nel caso in cui ci sia un assegno, l'assegno non è più alla madre, ma direttamente al figlio.
Ma ha chiamato proprio oggi una signora, un avvocato, che mi ha detto: senti, che faccio? Perché la Cassazione proprio ora vuol dire un mese fa, ha detto che è vero che titolare di... c'è qualcuno che ha ancora i fogli in mano? Ti dispiace leggere il quinquies?
Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico.
Allora, fermiamoci qua. Il giudice può disporre. In che situazione siamo? Io non l'ho sentito. Stiamo parlando di due che si separano, che il figlio è minorenne, poi il figlio diventa maggiorenne, o due che si separano, che il figlio è già maggiorenne, ma non è autosufficiente economicamente? Ammettiamo che sia la seconda ipotesi. Il figlio è già maggiorenne, ma non guadagna, è all'università che studia. Il giudice può disporre il pagamento di un assegno. Grazie, perché voglio dire, meno male che me l'hai detto, se no voleva dire i genitori se ne possono infischiare, il giudice pure, cioè nessuno dispone nulla, cosa che non sta in piedi. Allora, ammettiamo che invece il figlio sia diventato maggiorenne dopo che i genitori si erano separati. Allora, può disporre un assegno, cosa vuol dire? Che fino a quel momento c'erano state delle regole per cui, per esempio, era stato disposto il versamento di un assegno dal padre alla madre per il mantenimento di questo figlio che era minorenne. Allora, il giudice può disporre il pagamento di un assegno, che vuol dire un altro assegno in aggiunta a quello? Anche questa è una cosa strana, perché se c'è già una regola avrebbe dovuto dire: il giudice dispone il mantenimento dell'assegno a favore di un figlio anche quando questo diventa maggiorenne. Allora si capiva, no? Ovviamente non è chiaro. Io vi posso dire come era scritto nel testo che ho proposto io: dell'assegno per il dell'assegno perequativo eventualmente disposto a favore di un figlio, cioè per il mantenimento di un figlio, diventa titolare questo quando diventa maggiorenne. Si stava parlando dell'assegno perequativo. Non sapevano dove mettere le mani, non avevano capito nulla. Hanno scritto questa cosa che secondo me è senza senso. Poi sono andati avanti, quindi questo assegno potrebbe non essere disposto, non si capisce a cosa sia agganciato, non si capisce niente. Andando avanti ancora peggio, rileggiamo la seconda parte.
Allora, tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto.
Questo è ancora peggio. La domanda infatti era: la figlia sta per compiere 18 anni, gli posso dire al padre di dare i soldi direttamente alla figlia dell'assegno per il mantenimento della figlia? Perché sai, la Cassazione, io lo sapevo, l'avevo già visto, la Cassazione ha detto
che non si può fare in automatico, bisogna chiedere prima l'autorizzazione del giudice. Cioè non puoi compiuti 18 anni dire adesso ne do più a te, ma li do direttamente al figlio. Perché il giudice deve stabilire che è da fare. Allora, rileggiamo una terza volta, scusami, questa frase. Il giudice,
valutate le circostanze,
sì?
Può disporre in favore dei figli maggiorenni, non indipendenti economicamente, il pagamento di un assegno periodico.
Poi?
Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto.
Allora, scusate, ma se io dico che salvo diversa determinazione del giudice versata all'avente diritto, vuol dire che io lo do a lui. Se a te non ti sta bene, tu vai dal giudice e chiedi che faccia una diversa determinazione, perché l'eccezione è che non sia versata a lui. Quindi, secondo me, questo ragazzino ha diritto di ricevere direttamente l'assegno sul padre e tocca alla madre attivarsi. La Cassazione ha capovolto esattamente quello che è la prescrizione di legge. Vi potrei dire un'altra cosa? Che la tentazione corretta sia questa, è anche implicito nel modo di dire la cosa. Vedete cosa dice? Salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto. Quindi si riconosce che il diritto è in capo al figlio. Se il diritto è in capo al figlio, è come dire, il giudice può autorizzare un'evidente eccezione, cioè che siano dati i soldi a chi non ne ha diritto di regola. Quindi per fare un'eccezione ci vuole sì effettivamente che il giudice si pronunci, ma non per osservare le regole, io devo andare al giudice comunque, scusate. Se io ci devo andare perché li abbia la madre, ci devo andare perché li abbia il figlio, allora io di corsa al giudice ce l'ho di obbligo, non torna. Chi deve chiedere al giudice cosa si deve fare? Chi vuole l'eccezione o chi vuole seguire la regola? Questo è il punto. Secondo me è un'interpretazione. Io gli ho detto, di al padre che dia soldi al figlio. Se la madre non è d'accordo, protesterà. Ma sai, voglio evitare con la Cassazione recente che ci dicano, ma no, non è così, e così condannano pure alle spese. Io vi dico la verità, che così ci si muove male in un sistema legale che funziona così. Poi naturalmente dobbiamo capire le ragioni di tutte questi no. Tendenzialmente, tanto per essere chiari anche dal punto di vista pragmatico, che cosa fanno i tribunali? Lo fanno dare sempre alla madre, che di solito è il genitore collocatario, salvo che il figlio sia studente fuori sede. Questo fanno. Cioè se c'è convivenza l'assegno lo prende la madre. A meno che non ci sia convivenza, e questo succede quando il figlio studia fuori casa.
Io ho un caso in cui i genitori sono divorziati, proprio divorziati, e il ragazzo ha 16 anni e lui ha una famiglia ricchissima, quindi patrimoni.
Come 16 anni non è maggiorenne?
No. E l'assegno il padre lo dà direttamente a lui. Io ho detto che questo non è corretto, in quanto lui tra l'altro durante la settimana lui vive con la madre e la madre non ha lavoro al momento. Tanto che quindi gli ho detto, in teoria l'assegno dovrebbe essere dato alla madre, la madre dovrebbe utilizzare parte di questi soldi anche per se stessa nel momento in cui non ha nemmeno un assegno.
No, questo è scorrettissimo.
No, ma nel senso, siccome lui quando arriva è abituato allo stile di vita del padre, quindi quando è abituato allo stile di vita del padre tra un po' è caviale tutte le sere, quando arriva dalla madre lui ordina quello che c'è da mangiare, ma la madre non ha una lira per poter comprare quello che lui desidera.
Scusami, ma se lui ha l'assegno proprio per il suo mantenimento in tasca, si spenda quei soldi lì quando
e infatti è quello che dicevo, dico, parte di questi soldi possono essere utilizzati per far sì che quando lui è dalla madre
vengono, ma non che vengono gestiti dalla madre.
No, attenzione. Ora, perché anche lì questo assegno non è un assegno piccolo, perché al figlio vengono dati 650 euro al mese,
okay?
Allora dare a un ragazzino di 16 anni 650 euro al mese, cash in mano, mi sembra lievemente 16 anni.
No, ma infatti,
è uno stipendio.
La, ma scusami, Margherita, la struttura principale è che qui si fa la cosa con un sedicenne, proprio perché invece si parlava di maggiorenni.
No, no, infatti, proprio, però
la legge parla di maggiorenni.
Cioè, questo che ci stavo dicendo, sì, era come se
l'esagerazione fosse
utilizzato, lui fosse maggiorenne, perché certo, parlava direttamente
certo,
a lui.
Certo, certo.
Quindi quello che mi stavo chiedendo era come poter intervenire, perché il padre non ne vuole sapere di parlare con la madre. Ma il padre non ne vuole sapere di parlare con la madre. La madre, in termini di avvocato, va, però non viene ascoltata.
Cosa vuol dire? Va dall'avvocato,
va dall'avvocato, gli sta dicendo questa cosa, l'altro avvocato, siccome comunque sia, questo è un ammanicato, soldi, eccetera, cose che sappiamo benissimo che succedono ai parlamentari, eccetera, allora viene praticamente gestita la cosa mettendo zitta la madre.
No, no, no.
Tra gli avvocati,
posso avere capito che l'avvocato sia renitente al suo dovere, questo caso ne cambia avvocato, scusami. Cioè la madre ha un diritto, se poi rinuncia a farlo valere è un altro discorso.
Certo.
Il diritto c'è, ed è chiarissimo, non c'è da avere nemmeno paura di perdere la madre.
No, ma per me è allucinante i priori, come possa essere dati 650 euro.
Allora, ora questo è importante che tu l'abbia detto, mi fa piacere, certo, perché in realtà la stessa obiezione è mossa per i diciottenni, cioè non si ragiona sulla legge, ti dicono, dare tutti quei soldi a 18 anni un giorno, quello esce, se rispende tutti portando a cena in un ristorante di lusso la fidanzata e poi la madre deve pagargli il mantenimento in tutto il resto del mese. Questa obiezione per me è improponibile da un punto di vista giuridico, perché non sono stato io ad abbassare l'età della maggiore età da 21 anni come era una volta a 18. L'avete deciso sulla base di una motivazione sociale, di un'analisi vostra del Parlamento. Il Parlamento ha fatto questo lavoro. Se voi mi affermate che a 18 anni posso vendere e comprare immobili, posso contrarre matrimonio, non chiede niente a nessuno, eleggere il Presidente della Repubblica e il Parlamento, portare una pistola, guidare la macchina, tante altre cose, non mi potete dire che l'assegno, con tutto io l'avevo scritto come assegno perequativo, non me lo posso gestire perché chissà cosa faccio. Se io me li spendo, scusa, me li sputtano, insomma la parola tecnica, la tutti in una sera, vuol dire che tanto anche la genitore convivente, che non dovrebbe esistere, ma insomma questo genitore convivente deve fare la sua parte, mi dà da mangiare e rizzati, no, mi assicura la sopravvivenza e rizzati. Il mese dopo che mi arriva l'assegno, puoi scommettere che non esco con la fidanzata, puoi scommettere che ci sto più attento.
Ma guarda, secondo me io almeno il problema non lo ragionavo così, nel senso che secondo me uno è maggiorenne a 18 anni meno un giorno, cioè uno può avere la testa o no, cioè non è una questione anagrafica,
ma per quindi il diritto sì,
sì, lo
per
so,
il diritto però sono le soglie,
neanche a 21 anni con questo, capito, c'è gente con la testa e gente
ma
con
perfetto
no.
Ma la legge mette una soglia e io riguardo la soglia, non posso fare un'analisi del cervello,
no, lo so, però è per quello che se tu dici cioè 650 euro io li posso capire se una persona va da vivere da sola, ha bisogno di gestirsi le cose, un assegno perequativo in caso particolare, 650 euro.
Margherita, tu stai parlando di quel caso,
no,
di
è che io
dove c'è un errore,
un tossicodipendente imminente, perché è già vista la tempo.
No, ma io non ti contesto, io non ti contesto quel caso, tant'è vero che in quel caso manco una lira, perché per la semplice ragione che non c'è 18 anni, però dico, nel momento in cui un ragazzo, un figlio X compie il 18° anno, secondo me, se anche quello ereditasse da un paperone dei paperoni 1 milione di euro, sono i suoi.
Però prima hai detto che deve gestarli comunque in casa,
deve partecipare agli, ma questa è un'altra cosa, attraverso le dialettiche familiari, non è che ci può un giudice che glielo ordina,
no,
è una cosa
certo,
diversa.
Però
esiste la famosa valigia parlare sul pianerottolo,
certo,
il genitore deve dire o vieni a mio mitico consigli o io ti caccio.
Allora va bene.
È un dialogo fra adulti.
Allora
capito?
È andata
okay,
bene. Ok. No, è andata bene.
Ecco. Valigia sul carro. No, voi non avete bisogno.
Ho dato 3 regole perché sennò lo metteva fuori di casa.
Ah.
Glielo ho detto, cioè,
certo.
Questo entrava in casa e faceva come gli pare. Il weekend era dalla madre perché abitava in centro, gli amici erano in centro. Il fine settimana invece, durante settimana, abitava a Ozzano, tanti libri erano tutti dal papà. Quindi non c'era neanche il weekend alla madre, non poteva.
Scusa, ma questo ragazzo si sa organizzare, promette.
Questo è un ragazzo, no, è un ragazzo
ragazzo che ha visto il peggio da una parte e il peggio dall'altra, sì, no, quindi per 7 spritz una sera non è un problema, anzi è santo.
No, no, davvero, io...
Cioè si autograzia in un certo senso, sai. È una problematica con, da una parte, un genitore in un tossicodipendenza forte e adesso continua a farne uso ma è relegato ai domiciliari da una parte, l'altra invece ha avuto dei problemi familiari grossi, addirittura farmaci, psichiatria, eccetera eccetera eccetera, quindi lui se esce una sera, si beve 7 spritz, lui non ha fatto nulla, è quasi diventato prete in un certo senso, ok? Cioè,
no, capito.
Okay, io... Però io vedere 650 euro in mano di un ragazzino che pretende dai genitori e dice sono suoi, ricatta effettivamente entrambi i genitori, per me, cioè, a me dà, no, dà un problema di coscienza.
Io sono d'accordissimo con te, ma per fortuna non è il caso della legge.
Sì, sì,
che no, parla di valore.
No, no, però stavo provando a ragionare alla fine.
Margherita, quello che a me ha dato fastidio, quello che a me ha dato fastidio nell'andare, io sento fare nei tribunali, è non li puoi dare ai ragazzi di oggi, questo non lo racconto, perché noi eravamo diversi, capito? Questo è veramente
non posso mica andare in attacco solo direttamente.
Noi eravamo diversi.
Ci vanno.
Loro. Devono essere in tasca la mamma,
questi qua.
Sì, in teoria. Nella pratica il padre dà un assegno al figlio.
Allora, noi ci salutiamo.
L'assegno da chi dovrebbe arrivare?
Da padre.
56,
perché il padre non tratta più con la madre, perché il padre con la madre ha chiuso.
Io ho preso
deve dare l'assicuro mensile, cioè un assegno, dovrebbe dare alla madre ma dal figlio.
Allora io e te ci siamo già detti molte cose, scritti, abbiamo il numero di telefono, abbiamo la mail,
per qualunque per quando c'è il sesso viene, però ci sono gli altri fondi,
portati il 7 non so proprio perché mi pare che mi abbiano messo la presenza, però mi fa piacere rivederti.
Vedi te come fai? Se devi organizzare perché i ricordi sono tanto importanti, cioè sono proprio stipendi.
Ho apprezzato.